Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Bene, allora il nostro ultimo passaggio e l'ultima parola che come esercizi spezziamo, e prendiamo proprio l'ultimo pezzo del Vangelo di Luca e l'inizio degli Atti, cioè in particolare in riferimento a quel mistero della vita di Gesù che chiamiamo l'ascensione del Signore. E il Vangelo al capitolo 24, al versetto 50, dice: poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia, stavano sempre nel tempio lodando Dio. Questo è l'ultimo racconto, gli ultimi versetti del Vangelo, che si chiude nel Tempio di Gerusalemme, dove ritornano lodando Dio. Fra l'altro il Vangelo si apre nel Tempio, ricordate il racconto di Zaccaria e dell'apparizione a Zaccaria e l'angelo Gabriele. Quindi c'è una grande inclusione, no? Tutto si gioca nel Tempio di Dio. Il secondo racconto di Luca, gli Atti, l'opera lucana è in due parti, il Vangelo e gli Atti, e di per sé anticamente alcuni codici che riportavano i libri delle scritture, a differenza nostra che abbiamo i quattro Vangeli e Atti, avevano Matteo, Marco, Luca, Atti e poi Giovanni, e quindi sottolineavano di più questa unità tra il Vangelo e gli Atti. Nel mio primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, e dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Vedete, il racconto, la seconda parte, che in qualche modo, come dire, mentre il Vangelo è l'annuncio della buona notizia di Gesù, del vero volto di Dio che si rivela a noi in Gesù, che si fa nostro fratello, fratello di tutti, gli Atti è il racconto di cosa questo provoca, cioè nelle persone che si sono fatte discepoli e discepole, l'hanno incontrato e hanno accolto questo annuncio, che cosa questo provoca in loro, mette in moto in loro, no? Per quello, per noi cristiani della ennesima generazione, credo che non c'è mai stato nessuno che ha provato a dire quante generazioni sono passate da quella di Gesù fino a noi, boh. E, però notate, noi siamo la ennesima generazione di cristiani, no? Che fanno riferimento alla prima, le prime, proprio perché quelle che in qualche modo sono state più vicine, no, all'evento Gesù, sono per noi punto di riferimento, anche per capire stiamo camminando bene o stiamo andando da qualche parte, altra parte. Per cui, ecco, questo Teofilo, no, anche qui sapete che ci sono tante interpretazioni, no? Cioè ci basti dire che è un personaggio vero, un personaggio fittizio, no? È una finzione letteraria, perché sapete, Teofilo significa amico di Dio, per cui potrebbe essere un personaggio vero che si chiamava così, e allo stesso tempo siamo ciascuno di noi, no? Che come dire, è invitato a scoprire che il secondo, terzo nome che abbiamo è che Dio vuole che scopriamo e che siamo suoi amici. Ora, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove. Durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Sta parlando del tempo dalla resurrezione all'ascensione e quindi e dice che in questo tempo che dura 40 giorni, che è durato 40 giorni, ricordate già 40 giorni ci dice il tempo necessario, no? Perché l'esperienza si compia. Egli si offrì loro vivo con molte prove. Attenzione a questa cosa qui, a me fa sempre pensare, no? Perché noi tutti abbiamo fatto esperienza di vedere delle persone care morire e abbiamo celebrato il funerale, le abbiamo accompagnate al cimitero per la sepoltura e la nostra vita è andata avanti. Ma nessuno di noi ha fatto l'esperienza di, dopo aver accompagnato il proprio caro alla sepoltura, tornare a casa e trovarselo in cucina. No, cioè, se fosse successo a me, magari io sarei, no, mi sarebbe preso un colpo. Perché con molte prove? No, dice, attenzione, più volte, per 40 giorni. Perché? No. Uno dice, basterebbe una volta che tu vedi una persona che hai visto morire, te la rivedi in piedi per sconvolgerti la vita. Allora, intanto, no, qui c'è qualcosa che ci deve far pensare, che il Signore risorto è sempre uno che si mostra nello stile del Padre suo, che è anche poi il suo, cioè quello di non imporsi. Non imporsi. Noi vogliamo appunto quelle prove che ci costringono a credere, no? Il Signore ci offre, ma non si propone, ma non si impone. Per cui lui continua nel corso della nostra vita a offrirsi, a presentarsi con dei segni di resurrezione che però lasciano liberi di non credere. Perché il nostro Dio è così, sai, cioè uno chiama la libertà e non vuole le cose costrette, non, no? Per cui, e notate anche per noi, no? Il Signore continuerà per tutta la vita a cercare di offrirsi vivo, no? Per aiutarci a credere liberamente che l'amore, e l'amore che Lui ha presentato, vince la morte. E attenzione, non soltanto invitarci a credere, no? Ma, come dire, imparare a vivere in questa fede, in questa fiducia. Non basta... Sì, ci credo, ma questo cosa significa per la tua vita? Cioè stai vivendo nella prospettiva della resurrezione di Cristo? O stai vivendo sempre nella prospettiva di una tomba che poi è chiusa e sai cos'è? Ognuno se la goda, intanto che dura, poi ce ne dobbiamo. Ecco perché allora il Signore, no, continua a offrirsi a noi in maniera libera, rispettosa, e notate, continuando a parlare del regno di Dio, dicevamo questo regno di Dio che è un po' al cuore della predicazione di Gesù, no? Di questo regno di Dio che vuole, come dire, che è pieno nel suo cuore e vuole coinvolgere il nostro cuore, no? Io così capisco la devozione che noi conosciamo al Sacro Cuore di Gesù, no? Contemplare il suo cuore libero, in cui regna solo l'amore di Dio e il Padre suo per noi, perché contemplando questo cuore il nostro cuore sia sempre più lavorato al suo, simile al suo, conforme al suo. E mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Per sé l'adempimento non ci sarebbe, ma di attendere la promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Vedete, non allontanarsi da Gerusalemme. Alcuni sono stati a Gerusalemme, io sono stato tante volte a Gerusalemme, qualcuno non c'è mai stato. Che cosa significa non allontanarsi da Gerusalemme? Credo possa significare proprio anche non allontanarsi dai fatti avvenuti a Gerusalemme, no? Noi continuiamo a contemplare, no, queste scritture che in qualche modo hanno come centro Gerusalemme. Come comunità cristiana continuiamo a tornare su queste parole, che per noi sono il primo luogo, non l'unico, ma il primo, dove Dio rivela il suo volto. Ricordate che in quella ignoranza biblica non colpevole, no, di cui più o meno siamo coinvolti, e tanti preti sono ignoranti biblici non colpevoli, i giovani sono colpevoli perché non studiano, ma diciamo quelli più anziani non potevano neanche studiare, no? Lodevolmente qualcuno si è tentato anche da solo. E quell'ignoranza biblica è un fatto molto grosso, perché ricordate quello che San Girolamo diceva, quella frase che un po' tutti conosciamo, no? Ignoranza delle sante scritture e ignoranza di Cristo. Ignoranza delle sante scritture e ignoranza di Cristo. Per cui noi dobbiamo rimanere a Gerusalemme col cuore. Gerusalemme e tutti quegli eventi, no, che le generazioni di cristiani ci hanno consegnato come il nostro tesoro, le sante scritture. E che, no, speriamo sempre più di riuscire a conoscere, ad amare, ad approfondire, perché lì è il primo luogo dove in qualche modo riusciamo a intravedere il vero volto di Dio. E quelli dunque che erano con lui gli domandarono: Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ricordate di che cosa Gesù stava parlando ai suoi discepoli? Del regno di Dio. Loro cosa chiedono? È questo il tempo in cui ricostituirà il regno per Israele? Cioè Gesù parla del regno di Dio. Loro dicono: ma Signore, questo è il tempo in cui il tempo per Israele? Cioè il Signore, no, vorrebbe dilatare il nostro cuore. Noi facciamo, no, Dio, Signore, ma a me basta questo, no? A me basta questo, no? E invece il Signore apre, cerca di lavorare per così rendere il nostro cuore più magnanimo, più aperto, quel cuore meschino che ricordate che anche Pietro a un certo punto si è reso conto di avere, no? Il cuore che sta sempre lì a centellinare quanto devo dare per avere, eccetera, eccetera. Il Signore vuole. Per cui egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Quindi vedete, dice: non sta a me sapere i tempi, eccetera, è qualcosa che il Padre mio sa. Sappiate che voi riceverete questa vita di Dio che vi farà testimoni di me a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino ai confini della terra. Vedete, è un po' come un programma che si allarga, no? Che si amplia sempre più. Gerusalemme, sono a Gerusalemme. E per cui potremmo dire il nostro quotidiano. Tante volte non ci pensiamo, no? Ma un marito per la moglie o la moglie per il marito è una persona alla quale devo, attraverso la mia vita, annunciare il Signore. Tu per lei e lei per te. E nei contesti più difficili, perché molte volte proprio i contesti familiari sono quelli più difficili, no? E dove tante volte non si possono dire tante parole, sono i gesti quelli che parlano, più delle parole, delle poche parole che tante volte si possono dire, no? Ma i nostri luoghi quotidiani sono il primo luogo, no? E proprio perché ciascuno parla di quello che porta nel cuore. Per cui allora, in tutta quella quotidianità, tra virgolette, banale, ma che è la nostra vita, no? In cui tante cose facciamo, rifacciamo, abbiamo i piatti, ognuno fa la spesa, lavoriamo, eccetera, ogni giorno. Lì è un luogo di testimonianza e di annuncio. Un luogo di testimonianza e di annuncio. No, noi speriamo di... non so se... speriamo, per lo Spirito Santo ce la faremo, guardando noi, non lo so, a uscire finalmente da quel sacro, no, dove l'ambito della Chiesa, dove lì ci sono i ministeri, no, le cose, poi no, fuori, no, per cui i preti si lamentano che voi non vi impegnate nella Chiesa non c'è sufficientemente, ma dice, ma scusa, ma quello lavora fino alle 8 di sera, c'ha due figli, c'ha la moglie, c'ha il marito, cioè non so, no? E dice, quella, no, no, quello nel privato si fa i fatti suoi. Cioè, come se quella non fosse vita cristiana. No, cioè solo quella che è nel perimetro del sacro e poi il resto. Il Signore ci liberi da questo, eh. Il Signore era un laico, per cui, no, il Tempio ci è andato pochissimo, la sinagoga ci andava il sabato, poi lavorava. E allora, no, c'è una Gerusalemme, c'è un quotidiano, quotidiano che è il luogo della vita e della regione circostante, no, la Giudea, dove Gerusalemme è, quindi, ecco, no, quello che sono il nostro vissuto familiare, lavorativo, sociale, politico, in senso ampio, no? Poi per qualcuno anche in senso più concreto in un impegno politico, no? E, ma anche politico è un ambito di testimonianza, no? È un ambito della vita. Paolo VI diceva che era il luogo dove più si poteva vivere la carità. Caso. E poi dopo le cose si complicano, perché Gerusalemme, Giudea, Samaria, Aia. Cioè la Samaria, noi sappiamo come Gesù sta parlando dei giudei e gli va a parlare dei samaritani, no? I samaritani erano i nemici per eccellenza. Che fra l'altro, sapete, probabilmente fra le varie, ci sono tante interpretazioni su da dove nascono i samaritani. Una di queste fa riferimento al periodo del ritorno dall'esilio, quando bisogna ricostituire il popolo, non avendo piena libertà perché si era sotto i persiani. E, però i persiani concedevano una certa autonomia, e per cui viene mandato un governatore, e viene mandato Neemia, e viene mandato anche un sacerdote, Ezra, potere politico e potere religioso, per ricostituire in qualche modo il popolo e il Tempio. E ci sono tanti problemi, perché poi la gente, erano arrivate anche altre persone, tanti migranti o gente, no? Per cui c'erano famiglie miste, per cui fora... i non italiani, fora, per ricostituire la nostra, no, fora. Anzi, arrivando, questo è scritto nel libro di Neemia, che i giudei che avevano sposato delle donne straniere, vedete le donne sono sempre l'anello debole, dovevano cacciarle. E c'è scritto nel libro di Neemia che un sacerdote, un certo Ioiada, con sua moglie e il suo clan, se ne va. Cioè, quindi non tutti furono d'accordo. Interessante. E alcuni pensano che in quel periodo il gruppo, che quelli che si staccarono da queste leggi di pulizia etnica, che come vedete non muoiono mai, no? E allora se ne andarono. Per cui questi samaritani in radice sono nostri fratelli. E le fatiche più grandi sono in famiglia. No, le fatiche più grandi sono in famiglia. E allora anche lì è un ambito di annuncio. Poi come fare da vedere, eh? Però già sapere che anche quelle, in qualche modo, no, come hanno bisogno di essere evangelizzate. Fino ai confini della terra. Quindi un annuncio, una testimonianza che quali sono i confini della terra? Boh, poi gira, no? Quindi, senza confine, senza misura. E allora, vedete, il testimone poi non, è uno che gli viene detto di parlare di quello che ha vissuto, di quello che sa, di quello che non sa, di quello che sta cercando, no? Io penso anche questo, che dove a volte ci anche in luoghi lavorativi o nelle, a volte ci viene chiesto se siamo credenti, cristiani, no? Io una volta appunto, io per molti anni ho partecipato a un gruppo di yoga, andavo a fare yoga, ed ero l'unico cristiano, cioè, in questo gruppo, per cui una volta che prima di Natale ci siamo incontrati per farci gli auguri, no, in generale di buone feste, poi c'era un signore che non in maniera non critica o conflittuale, ma proprio tranquillamente mi domandava: ma tu cosa fai? Cioè, tu che fai nella vita? No? E io cercavo di spiegare a una persona, no, il mio servizio all'interno della comunità cristiano-cattolica, eccetera, eccetera, no? Quindi, lasciando che appunto, che poi uno racconta quello senza neanche pensare di dover dare chissà che risposte, perché su certe situazioni magari neanche noi ci abbiamo le risposte chiare, no? Diciamo, stiamo pensando, camminiamo, no? Dare testimonianza. E detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Ora, attenzione, anche qui noi abbiamo in mente i film su Gesù, no? In cui normalmente questa scena, Gesù saluta e... No, si alza. Si alza, cioè, vuole tutti. E ora questa scena, intanto nell'Antico Testamento abbiamo già degli altri personaggi che a un certo punto sono presi da Dio, sono presi da Dio. Pensate, uno di questi è proprio nel libro della Genesi ed è un certo Enoch che al capitolo 5, un capitolo che si fa fatica a leggere perché è un capitolo delle, di una genealogia dei cosiddetti patriarchi antidiluviani, cioè prima del diluvio, nel racconto della Genesi. E sono tutti questi nomi di cui ci viene detto che visse tanti anni, generò figli e poi morì a quell'età. Cioè, e quindi attenzione, sono 820 anni, no? il più lungo è Matusalemme, appunto, che visse 969 anni, poi Matusalemme, quello è 960. Allora, al di là che poi c'è qualcuno che ci crede che ha vissuto così, io sono di quelli che sono numeri simbolici, sono numeri simbolici. La cosa particolare è che in questa lunga genealogia, a un certo punto ce n'è uno, al versetto 21, Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme, vedete, Enoch è il padre di Matusalemme. Enoch camminò con Dio, è l'unico di cui si dice camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Vedete, è l'unico di cui si dice per ben due volte camminò con Dio, camminò con Dio. Poi è l'unico di cui non si dice che morì, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Ora, attenzione, morì, però la sua morte è strana, perché avendo camminato camminò con Dio, anche la morte, la sua morte è di Dio. E questo credo che sarebbe la cosa più bella se il Signore ci donasse di sentire, no? Che la nostra morte, che ci auguriamo di vivere il più lontano possibile, ma che vivremo, è nelle sue mani. Crediamo in Lui, siamo presi da Lui, la cosa più bella che possiamo sentire. E dobbiamo pensarci un po' su questo, no? Perché noi dobbiamo, cristiani, preparare la nostra morte. Noi tante volte viviamo come quelli che non hanno speranza, no? Viviamo in prospettiva di una tomba chiusa, per cui la morte non ne dobbiamo parlare, perché anche è una cosa brutta parlare della morte. Vivi a 92 anni, ma sto morendo, no, no, tu, no, eccetera. Non si accetta la morte, si rimuove la morte, no? Invece noi cristiani dobbiamo parlare della morte, perché è l'unica cosa sicura che c'è nella vita, e dovremmo prepararci alla morte. Nella fiducia del Cristo risorto. I nostri nonni avevano i ritiri di preparazione alla buona morte. Noi, nessuno ne parla. Nessuno ne parla. Nelle nostre comunità non si parla di questo. E invece dovremmo parlarne, perché speriamo in Lui. Perché cerchiamo di camminare con Lui, e così allora, come Enoch, speriamo che Lui ci prenda. Che Lui ci prende. E notate, fra l'altro, che Enoch è quello che vive meno di tutti, perché chi vive 750, chi vive 680, chi 969, Enoch vive 365. E che uno dice, buttalo via, cioè buttalo via. E però 365, cosa ci ricorda? Un anno. Per cui qui c'è anche il mistero di quelle situazioni, di quelle vite che si giocano in poco tempo e che allo stesso tempo, camminando con Dio, no, sono di Dio, hanno trovato la loro. Perché da una parte ci auguriamo di vivere a lungo, ma vivere a lungo non è lo scopo della vita. Non è lo scopo della vita vivere a lungo. Il scopo della vita è camminare con Dio. E questo poi può andare, no? Ecco, un altro personaggio la cui morte è strana è appunto quella che già accennavo, quella di Mosè, al capitolo 34 del Deuteronomio, dove l'avevamo già un po' visto, dove si dice, capitolo 34, versetto 5, sul monte Nebo, attualmente il monte Nebo in Giordania. Versetto 5, Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. E Mosè, servo del Signore, è la prima volta in tutto il Pentateuco in cui Mosè viene chiamato servo del Signore, quando sta per morire. Cioè, quasi dire, tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare ad amare. Una vita intera spesa nel coinvolgersi nell'amore di Dio e per imparare ad amare. E poi vedete, morì in quel luogo secondo l'ordine del Signore, no? Vi dicevo quando vedevamo l'icona che secondo l'ordine del Signore in ebraico è Alpe Adonai, sulle labbra del Signore. Da qui quel Midrash e quella tradizione mistica ebraica che dice che Mosè muore sul bacio di Dio. Sul bacio di Dio. Cioè, ricordate, lo dicevo, quel Midrash in cui il Signore dice a Mosè che deve morire, lui non vuole morire. Il Signore glielo dice, gli dice, non vuole morire. Il Signore lo abbraccia, lo bacia e lo prende con sé. E ora anche questo è bello, non poter pensare di morire sulla bocca del Signore. Sull'amore del Signore. E fra l'altro questa morte è anche strana perché la tomba non si trova. E poi notate, 120 anni, gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non era venuto meno. Cioè, nella Bibbia la luce degli occhi è la vita. Quando si dice non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, significa non farmi morire. E il vigore non era venuto meno, per cui muore da vivo. Muore da vivo. Anche noi, no, per dono di Dio, potessimo fare nella nostra morte un atto in cui entriamo da vivi, nella vita di Dio. E per cui c'è ancora questa morte strana, no? L'altra, che soltanto vi segnalo, poi potete andarla a vedere meglio, è Elia. Elia, secondo libro dei Re, primi capitoli, dove anche lì c'è questa morte molto strana di questo profeta che viene, no, preso da questo cavallo di fuoco, e questo cavallo pieno di fuoco. Tra l'altro, sempre nelle stupidaggini che ogni tanto ci arrivano dagli Stati Uniti, anni fa cioè, c'era tutta alcuni no, accademici, no, poi ogni tanto qualche università degli Stati Uniti, che dicevano che quel brano di Elia è una prova degli UFO, perché lì c'è già una, no, questo carro di fuoco, era un disco volante, ma non la scala. Ecco, vai, lasciamo agli americani di credere queste cose. E di per sé il fuoco è quello che è la passione dell'amore di Dio che ha segnato la vita di Elia. È il fuoco dell'amore di Dio che ha segnato tutta la sua vita e la sua morte. Per cui vedete questi... E poi ecco, qui c'è una cosa che anche... perché a un certo punto... al capitolo 2 ve lo leggo perché è importante anche per capire quel brano dell'ascensione, che Elia, che porta con sé Eliseo suo discepolo, a un certo punto Elia dice a capitolo secondo libro dei Re capitolo 2 versetto 9: appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se tu mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Vedete, il maestro che sente che sta per essere preso da Dio e sta per morire, ma che sta per essere preso da Dio, e allora dice: no, chiedimi cosa io devo intercedere per te che è il Signore. E lui osa, no? Che normalmente era un terzo che andava al primo genio, dice: due terzi, sulla sovrabbondanza. Infatti lui dice: ah, tu chiedi una cosa, se mi vedrai quando sarò preso via, questo se non mi vedrai. E cosa accade qui, per ritornare al nostro testo degli Atti? Che essi stavano fissando il cielo mentre se ne andava. Vedete, loro lo vedono mentre sta andando via. Loro riceveranno lo Spirito. No? Così come Elia aveva detto: se mi vedrai, questo ti sarà dato, così i discepoli vedono Gesù che viene preso da Dio. E quindi è la cosa di dire: avrete lo Spirito. Il Signore vi darà lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. E succede che mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro dicendo: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Vedete, l'ascensione del Signore dice la nostra situazione. Cioè, nel senso che noi che seguiamo Gesù, Gesù in carne ed ossa non ce l'abbiamo. Noi crediamo, parliamo con Lui, crediamo che Lui in qualche modo ci parla, no? Ma in carne ed ossa non ce l'abbiamo. E per loro è il primo momento in cui sono discepoli, senza la presenza fisica del Maestro. Il Maestro ha detto: guardate, io non vi lascerò soli, vi manderò il mio Spirito, là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, quello che farete al più piccolo tra voi lo avete fatto a me. Quindi noi viviamo in un'assenza compensata da una certa altra presenza, però l'assenza rimane, no? L'assenza rimane. E se volete è anche proprio il tempo della responsabilità, di prendere noi responsabilità, no? Cioè una cosa è avere il Maestro e seguire Lui, una cosa che ce l'hai e non ce l'hai, cioè non ce l'hai fisicamente, ce l'hai in altri modi, ma non ce l'hai lì a cui noi poter andare, no? E quindi è il tempo della Chiesa, è il tempo della... E soprattutto, vedete, questi uomini dicono: uomini di Galilea, che state a guardare il cielo? Che sapete, sono quelli che guardano sempre il cielo. Alleluia! Viva il cielo! No, alleluia! E dice: no, 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 guardate la terra. Lui tornerà. Lui tornerà, come l'ha promesso, secondo la sua promessa. Si vive, piedi per terra, il cuore verso il cielo, ma i piedi ben piantati per terra, i piedi ben piantati per terra. Perché credo che noi, no, dobbiamo anche riconoscere in questa crisi, in questo, no, anche nella nostra Italia, per tanti versi, anche noi cattolici abbiamo dato un bel colpo, no? Quando non abbiamo più pensato che questa terra è la terra in cui dobbiamo lavorare per il regno, no? Che il lavoro, che la, no, tutto quanto, la nostra vita, un impegno. E abbiamo preferito guardare il cielo. E allora questi dicono: ehi, oh, no? Lui tornerà. Tornerà, noi andiamo avanti portando in qualche modo questa assenza, compensata in altri versi dalla sua presenza, per quello che abbiamo detto, la sua parola, i sacramenti, eccetera. Però portiamo avanti nell'attesa del suo ritorno. Anche questo è importante, nell'attesa del suo ritorno. Noi lo attendiamo. Io adesso dico una cosa che, detta così, vi lascia un attimo perplessi, però la spiego subito. Io dico, cioè, che noi cristiani dovremmo desiderare la fine del mondo. E detta così, uno dice: padre, ancora Natale, no? Poi anno prossimo, con calma. Sì, sì, ha ragione, lei ha ragione, ma no, senza fretta, no? Perché noi pensiamo alla fine del mondo con gli sconvolgimenti, il meteorite che colpirà la Terra, ma gli americani ci salveranno. E no, tutti gli sconvolgimenti, cose, no? E quindi, ora, anche qui dobbiamo attribuire questa nostra non comprensione di quello che è alla nostra ignoranza biblica non colpevole. Perché se noi fossimo più biblici, noi avremmo nel cuore le parole di Isaia, che poi vengono riprese dall'Apocalisse, che dicono: quando il Signore verrà, no, ogni lacrima sarà asciugata, ogni dolore, ogni sofferenza, il lutto, la morte non ci saranno più. E di fronte a tante lacrime, come non dire: Signore, quando vieni? Signore, quando vieni? Vieni presto, Signore Gesù, così cantava la, no? E così finisce la Bibbia. Le ultime parole della Bibbia, libro dell'Apocalisse, no, sono la sposa, cioè la Chiesa, e lo Spirito che dicono allo sposo: vieni, vieni. E lo sposo dice: sto venendo, vengo presto. Maranatà, vieni Signore Gesù. Queste sono le ultime parole delle Scritture. Per cui, no, questo brano vuole aiutarci a, ecco, a ripartire nella nostra vita come discepoli e discepole, portando nel cuore e custodendo, poi con l'aiuto della presenza del Signore nella sua parola, nella comunità, eccetera, eccetera, quel volto di Lui che abbiamo intravisto, portando anche l'incompiuto. portando anche un'assenza, sostenuti però dalla sua promessa che lui tornerà, sta venendo. Bene, e allora coraggio, ci pigliamo ancora quest'ultimo tempo così, no? Ancora di tranquillità e di preghiera, e alle 7:15 celebreremo la nostra Eucaristia conclusiva. Niente, buona preghiera, poi avremo modo di cambiare.